Ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, come molte trasmissioni di Radio Popolare, da Melegnano. Sono i nostri mercoledì in esterna, nell'ambito di un ciclo inventato dall'ineffabile Massimo Bacchetta, che ha appena lasciato questo microfono, ha lasciato anche un po' di briciole sul tavolo del mixer, ma gli vogliamo bene lo stesso. Zacca, poi troveremo il sistema per sistemare le cose. Intanto grazie a Zacca, il nostro tecnico, quest'oggi, questa mattina da Melegnano. Se volete venirci a trovare perché siete di zona, o potete anche venirci apposta se avete la giornata disponibile, potete venire al bistrò sociale Miscela, che si trova nel parco del Castello di Melegnano, che è il monumento principale di Melegnano, va assolutamente visitato anche perché è stato recentemente restaurato, ma come capirete ascoltando Cult, di iniziative culturali a Melegnano ce ne sono tante e interessanti, e io ne approfitto prima di tutto per ringraziare Grazia Tralli, che sentiremo più tardi a proposito di un progetto di sala cinematografica, perché ci ha dato un aiuto davvero prezioso nell'individuare gli argomenti e selezionare i nostri ospiti. Che saluto, vi ricordo intanto che potete scrivere a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci potete scrivere in diretta come sempre ai numeri nostri consueti, o a diretta @popolarenetwork.it con WhatsApp, Telegram, appunto con una mail se lo ritenete. Tendiamo però a dare soprattutto spazio agli ospiti del territorio, cioè quelli che qui operano e lavorano da tanto tempo, come i due primi ospiti che ho di fronte a me, che sono Alberto Basso, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E Cristiano De Vita, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Rispettivamente Fratta Limina, poi capiremo cosa questo nome, questo titolo, che insomma ha ascendenze classiche, diciamo così, per tutta una serie di motivi, e Teatro Vuoto Pieno.
Esattamente.
Sono due realtà che si occupano in modo differente, con obiettivi e contenuti che hanno un preciso senso, che ci spiegheranno meglio i nostri ospiti, di spettacolo dal vivo, di teatro, ma anche di obiettivi che hanno un importante valore sociale. E allora torno ad Alberto Basso e dico Fracta Limina, che sono i confini spezzati, no?
Esatto.
Reminiscenze del liceo. Perché spezzate i confini? Come li spezzate?
Allora, il nome Fracta Limina, come dicevi tu, è una sintesi di quella che è la nostra missione. Spezzare i confini cosa vuol dire? Vuol dire cercare di dare un aiuto concreto a superare quegli ostacoli che ci sono ancora e quei pregiudizi che non permettono alle persone autistiche o comunque alle persone con neurodiversità di vivere una vita sociale piena. E pertanto abbiamo assunto questo nome, che è un po' particolare, però diciamo che dal punto di vista comunicativo è anche interessante, perché tutti ci domandano ma cosa vuol dire, no? E poi alla fine ti danno lo spunto per poterlo descrivere, e questo appunto è una sintesi della nostra missione.
Quindi cosa fate? Intanto da quanto tempo esistete?
Allora, la nostra fondazione è nata nel 2018, rispetto alle fondazioni classiche, uno pensa alla fondazione, pensa a una fondazione con nomi, famiglie blasonate. La nostra è una fondazione che nasce da 7 genitori, genitori che hanno in comune tutti la stessa situazione. Abbiamo dei figli autistici di un livello molto grave, e ci siamo resi conto che dovevamo fare qualcosa per cercare di creare rete sul territorio, di creare dei contatti e cercare di dare una risposta, risposta che ahimè purtroppo dall'amministrazione pubblica è difficile avere. Per cui abbiamo fondato questa fondazione nel 2018 appunto, la fondazione è una fondazione di partecipazione, quindi rispetto alla classica fondazione è una fondazione democratica che permette poi di inserire successivamente anche altri soci che possono essere privati piuttosto che pubblici, piuttosto che aziende. E questo ci dà la possibilità appunto di ampliare
le
risorse che sono sempre difficili da trovare e ahimè ne serviranno molte per il progetto magari di cui accenneremo poi. Insomma.
No, acceniamone ora. I progetti che portate avanti, almeno finora, quali sono?
Allora, noi ad oggi ci siamo occupati comunque di gestire un gruppo di ragazzi, in questo momento spaziamo su Milano in un oratorio che ci dà dei locali in gestione per poter fare dei pomeriggi per questi ragazzi, pomeriggi che vengono svolti con attività di vario tipo comportamentale, ma con attività anche sportive, attività ludico-sportive, insomma. L'obiettivo è quello, e questa è solo una parte, perché?
Certo.
Perché i ragazzi quando arrivano ai 18 anni finiscono il ciclo della scuola, sono a carico totale delle famiglie, oggi come oggi. Quindi o ti metti in lista d'attesa, e ci sono liste d'attesa incredibili, parlando della sanità prima, mi rendo conto di quello che è stato detto, ma vuol dire in alcuni centri di eccellenza mettersi in lista d'attesa per 2 o 3 anni, oppure devi trovare sul territorio qualche cosa per far passare il tempo a tuo figlio in modo sano, in modo... E quindi attività sportive, attività ludiche...
Noi... E anche teatro.
E anche... Allora, il teatro per noi da dove nasce? Nasce dal fatto che per sensibilizzare comunque sull'argomento le scuole, la comunità... Abbiamo organizzato già dall'anno scorso per la giornata mondiale dell'autismo del 2 aprile, abbiamo organizzato con una compagnia teatrale di Melegnano che si chiama La Piccola Ribalta,
sì,
uno spettacolo che è uno spettacolo dove si leggono dei testi, ci sono degli sketch teatrali, ci sono dei video, c'è della musica, quindi è un insieme di... Diciamo che è uno spettacolo fatto in casa perché la sceneggiatura e quant'altro è stata fatta tutta dai genitori.
E i ragazzi?
I ragazzi, in questo caso, i nostri ragazzi non partecipano, però la funzione di questa rappresentazione è proprio quella di andare su alcuni argomenti specifici, tradurli e facilitarne la comprensione per far capire alla gente come ci si deve approcciare quando sei...
Quindi è uno fatto spettacolo di sensibilizzazione
esattamente,
del pubblico.
Esattamente. Diciamo che noi sul teatro punteremo molto, però poi nel centro che andremo
anche come attività,
anche
per...
come attività per i ragazzi, perché i nostri ragazzi tutto quello che è sport, teatro, l'arte in genere, comunque sono attività che sono assolutamente necessarie per riempire quel tempo. Loro hanno una difficoltà a capire lo spazio-tempo,
sì,
e quindi devi trovare sempre qualcuno che te lo riempie e ti dà dei tempi, no?
Molto chiaro. La teatroterapia vale per tutti, vale per i ragazzi che hanno un problema di autismo grave, come si diceva, ma vale anche per noi, cioè il teatro. Poi forse vedo il nostro secondo ospite che annuisce, io ne sono profondamente convinta, insomma è una delle attività che, se fatte coerentemente, insomma, con il collettivo con cui si lavora, diventa a volte veramente può cambiare tante cose, cioè può facilitare in generale l'interrelazione fra le persone, ed è uno dei problemi che dovete affrontare spesso, insomma, con,
certo,
con i ragazzi di cui stiamo parlando. Vogliamo dare dei riferimenti della vostra fondazione, visto che è una fondazione giovane, come la si può sostenere, dove si trovano tutte le informazioni?
Perfetto, allora il nostro sito è www.fractalimina.it. Sul nostro sito trovate tutte le indicazioni,
i
calendari delle nostre attività, si trovano i progetti che stiamo portando avanti. Il progetto più importante che stiamo portando avanti in questo momento è proprio qui su Melegnano, qui a pochi passi dal castello. Abbiamo rilevato questo ex oratorio femminile che era in disuso da 20 anni, e all'interno di questo oratorio, che verrà completamente ristrutturato, verrà fatto un centro a 300 multiservizi dove a 360 gradi coprirà il durante noi e il dopo di noi. Quindi si parte dal centro diurno, ci sarà un poliambulatorio specialistico, ci sarà una palestra di vita, quindi un appartamento per l'autonomia, ci saranno delle residenze per il dopo di noi, appunto come dicevo prima, e il fiore all'occhiello, comunque quello su cui noi puntiamo molto, è questa parte che chiamiamo spazi aperti alla comunità, che sarà è costituita sostanzialmente dall'attuale teatro, che verrà completamente ristrutturato, e c'è una chiesa sconsacrata che ha un grosso spazio sopra il teatro che verrà utilizzata per varie attività sia dal punto di vista della formazione laboratoriale.
Già un nome per questo spazio?
Allora, lo spazio si chiamerà Autentica, è stato coniato appunto per dire vogliamo offrire quello che diciamo, che sia qualcosa di autentico e che sia un servizio effettivamente per la comunità.
Grazie davvero ad Alberto Basso che diceva non sono un grande speaker radiofonico, ma noi abbiamo capito molto bene che cosa fate, quindi Fractalimina, cercatela, sostenetela se potete. Potete anche economicamente, come avete sentito, è sempre necessario. Fateci sapere cosa farete, insomma, quando inaugurerete, che ne parleremo di nuovo. Grazie.
Benissimo, grazie a voi, grazie molte.
Cristiano De Vita, allora, vedevo insomma cenni di assenso rispetto alla funzione del teatro, perché Vuoto Pieno, anche Vuoto Pieno, ha una sua storia importante, una sua attività e degli obiettivi importanti. Quando nascete?
Allora, ufficialmente nasciamo nel 2017 come il vuoto Filodrammatica, il Vuoto Pieno APS, quindi l'ufficialità c'è nel 2017.
Ma eravate già un bel gruppo.
Eravamo non un grosso gruppo, perché in realtà la fondazione, quindi la costituzione, è stata fatta da me e da mia moglie, Simona, che abbiamo deciso di creare questa associazione culturale barra compagnia teatrale, che metteva insieme due grandi passioni, la passione per il teatro mia, la passione per la letteratura di mia moglie. Il Vuoto Pieno è infatti il titolo di una raccolta di poesie di mia moglie. Vuoto Pieno anche Simona, Simona Romeo.
Simona Romeo.
Io di vita, Christian di vita. Sì. Sì, sì, ma De Vita è una...
un errore classico.
No, ma sì, che c'è da quando sono nato.
No,
infatti,
per carità,
anche il certificato di nascita per diversi anni è stato De Vita. Quindi non è...
Io lo sapevo e quindi per questo sono partita da lì.
Ma infatti, però, è un aneddoto che spesso racconto.
E quindi che teatro fate? E facciamo, soprattutto cosa fate? Dove avete sede?
Abbiamo sede ufficiale a Cerro Allambro, però lavoriamo sul territorio, quindi il territorio del Melegnanese, del sud Milano. Tant'è che la nostra attività si svolge in questo momento presso il teatro di Vizzolo Predabissi. A Vizzolo Predabissi c'è un teatro attivo, grazie al cielo.
Ci sono molti teatri qui intorno di quelli di una volta che sono stati abbandonati, possono
sì,
essere delle
anche,
risorse.
Anche Melegnano ce l'ha e speriamo venga
rimesso in funzione.
Rimesso
sì.
In funzione. E, c'è questo teatro che da un paio d'anni a questa parte, grazie a due associazioni che sono Salute ma non solo, e Hauser di Vizzolo, sì. Che ci hanno accolto insieme alla sindaca di Vizzolo da quest'anno. Salute ma non solo, grazie, ringrazio la presidentessa la Rosaria Princiotta e il presidente di Hauser che è Giuseppe Di Stefano, ci hanno accolto a braccia aperte e da lì quest'anno facciamo la nostra attività.
Stagione?
La stagione è gestita da loro e c'è una stagione teatrale molto molto ricca. Noi siamo in stagione con i nostri spettacoli, ma soprattutto siamo lì con i nostri laboratori teatrali per adolescenti, che è un laboratorio che portiamo avanti da diversi anni. È un laboratorio importante perché ha una fascia di età che va dai 13 ai 17 anni,
fascia
molto difficile da gestire, dove arrivano ragazzi che insomma fanno questo tipo di attività, scelgono di fare questo tipo di attività perché non trovano in altre attività
il loro senso.
Il loro senso. Quest'anno, adesso il 14 giugno, con loro faremo uno spettacolo teatrale,
si intitola
La cantatrice calva di Ionesco.
Famoso testo di Ionesco.
Non cosa da poco.
E quindi al Teatro di Vizzolo Predavissi, il 14 di giugno, andate in scena con i ragazzi del laboratorio con la cantatrice calva.
Esattamente. Quindi facciamo anche questo tipo di attività.
Si pettina sempre allo stesso modo.
Esattamente. L'unico riferimento che c'è nel testo è la cantatrice calva. E poi facciamo laboratori anche per adulti, questo qui, e facciamo anche laboratori per bambini nelle scuole. Questo è un po' il fulcro della nostra attività. Che tipo di teatro facciamo? Facciamo un teatro prettamente sociale, questa è la nostra attività, tant'è che abbiamo spettacoli su tematiche tipo Alzheimer, spettacoli su tematiche tipo violenza donne. Queste sono tematiche, quest'anno abbiamo fatto uno spettacolo di Stefano Massini su, dal titolo Eichmann, dove inizia la notte.
Certo.
L'abbiamo proposto qui a Melegnano, lo riproporremo l'anno prossimo a Vizzolo Predavissi. Queste sono un po' le tematiche che affrontiamo.
Quindi diciamo teatro di impegno sicuramente il vostro.
Assolutamente sì.
Dove troviamo tutte le notizie su di voi? A parte scoprire la stagione del teatro di Vizzolo Predavissi, cosa che mi ripropongo di fare io personalmente, ma anche probabilmente i nostri ascoltatori.
Abbiamo un sito che è in costruzione, che sarà www.ilvuotopienoaps.it, ma è ancora in costruzione. Abbiamo una pagina Facebook, purtroppo hackerata due giorni fa.
No.
Ce l'hanno hackerata, siamo rientrati in possesso giusto ieri, ma purtroppo il nome non è ancora il nostro, perché dobbiamo aspettare 60 giorni per rientrarne in possesso.
Quindi,
ma abbiamo un gruppo, abbiamo un gruppo Facebook che è la compagnia Il Vuoto Pieno.
E lì possiamo trovare
tutti i nostri riferimenti, tutte le nostre indicazioni.
Allora, complimenti davvero, devo dire, entrambi i nostri ospiti portano attività molto 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 preziose, insomma immagino che ci dedichino tantissimo del loro tempo e della loro energia. E come avete sentito, l'idea è proprio quella di, attraverso insomma attività che sono sempre o quasi sempre collettive, di comunità, di affrontare non solo dei temi ma anche delle situazioni personali che sarebbero infinitamente più pesanti, più solitarie, più difficili da affrontare se non ci fossero queste cose. Quindi grazie davvero, grazie a Cristiano Di Vita.
Sì, se mi concedi un'ultima cosa, la compagnia nostra non è grandissima, ogni volta che creiamo un cast andiamo a rivolgerci ad altri attori che conosciamo. Di base siamo formati da me e da un'altra attrice che si chiama Daniela Moliterno,
che salutiamo
e che conclude il gruppo del Vuoto Pieno insieme a mia moglie.
Allora, Il Vuoto Pieno e Fractalimina, vi ringraziamo entrambi, grazie anche ad Alberto Basso che abbiamo sentito prima, buon lavoro a entrambi.
Grazie mille.
A risentirci. Ed eccoci, abbiamo cambiato ospite, sono molti gli ospiti di Melegnano, le ospiti e gli ospiti che ci verranno a trovare in questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come molte altre trasmissioni, se ci ascoltate dal mattino lo sapete già, dal bistrò sociale Miscela del Parco del Castello di Melegnano, che intravediamo qui dal bistrò e che è veramente un posto, tra l'altro una giornata molto bella, quindi veniteci a trovare, noi siamo qua, siamo in tanti, potete così insomma venire a raccontarvi e raccontarci. E allora do il benvenuto a Giorgio Bedoni, giusto? Perché dobbiamo parlare di un museo che in realtà è molto recente e ha una sua storia, oltre che dei contenuti molto particolari, che è il Museo Broggi. Di cosa si tratta? E raccontiamo proprio la sua storia fin dall'inizio.
Bah, allora, il Museo Broggi è un progetto recentissimo perché nasce nel marzo di quest'anno. È un progetto dedicato all'arte contemporanea, alla fotografia e all'outsider art, l'art bouillie di Jean Dubuffet per capirsi, insomma,
certo.
No? Ed è un progetto in un luogo particolare del territorio. Il Museo Broggi è in realtà uno spazio, è un piccolo museo, ma per definirlo in sintesi, suggestivo e poetico come spazi. Sono due stanze, è archeologia industriale, quindi un'antica fabbrica, una vecchia fabbrica ottocentesca.
Che fabbrica era?
Posate, metalli, una fabbrica dell'Ottocento, una grande fabbrica.
Perché da queste parti i corsi d'acqua,
certo.
I canali superficiali servivano.
Quello. È infatti la seconda stanza, così le chiamo le stanze del piccolo museo, è una stanza con vetrate che si affacciano sul fiume Lambro. Quindi è uno spazio già di per sé molto caratterizzato, è una galleria, un museo, una galleria d'arte, insomma, naturale direi.
E che cosa esponete?
Allora, il Museo Broggi nasce con è un progetto che nasce da Di Blu Arte. Di Blu Arte è un'associazione nata nel 2019 per sostenere un atelier, l'atelier di Blu, che era un atelier che nasceva all'interno del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi un atelier nato in cui l'arte era lo strumento espressivo per ragazzi, persone che afferivano
che avevano un disagio.
Un disagio, che afferivano
al
servizio.
Si esprimevano.
Ora l'atelier è nato 13 anni fa ed è un atelier oggi che i miei ragazzi, come li chiamo, oggi espongono all'estero, espongono in Francia, in Germania, in Italia. Uno di questi in questo momento è in un museo di art bouillie di Zurigo, al Museo Visionaire. Quindi, come dire, ha una lunga storia l'atelier. Il Museo Broggi nasce da questa storia.
Esperienza.
Questa storia è un team del museo, un team composito della città, quindi ci sono persone, ci sono fotografi, persone che lavorano nella comunicazione, i miei studenti dell'Accademia di Brera. Cioè, come dire, è un gruppo di lavoro eterogeneo perché l'idea è stata quella di far nascere uno spazio dedicato a arte e cultura, quindi è un luogo anche dove si presentano libri.
Certo,
ovviamente.
Quindi diciamo uno spazio polifunzionale, come si dice ora, cioè in cui si possono fare diverse cose e che quindi, come dicevamo, stavamo parlando di che cosa esponete, mi ricordava giustamente come l'atelier abbia in qualche modo trasferito una serie di concetti al nuovo museo e quindi io entro al museo e cosa vedrò?
Allora, il museo nasce appunto come, c'è una linea se vogliamo curatoriale insomma. Da una parte faremo mostre importanti. A ottobre ci sarà una mostra nazionale che durerà fino a fine novembre. Le do già un titolo che è Il segno delle origini. Ed è una mostra in cui faremo dialogare l'art bouillie storica contemporanea con il Novecento. Quindi avremo opere di Kirchner, di Kat Kollowitz, cioè avremo opere importanti, primo Novecento del Bauhaus, e poi arte contemporanea. Quindi l'idea è quella anche di fare grandi mostre, almeno una all'anno, e poi però è dedicata ovviamente anche ad artisti del territorio. Nel progetto ho messo una particolare attenzione a giovani artisti.
Sì.
Mi interessava questa idea di far dialogare
lo spazio
ai giovani artisti. Sì, certo. Quindi avrà...
ciò che vedo al museo o c'è anche un'esposizione stabile, permanente?
Il termine museo... usato in modo un po', come dire, un po'
provocatorio.
Nel senso, no, da una parte, come dire, mi piaceva un termine un po' vintage.
Quindi c'è anche un elemento di Dada.
Sì, sono tutti spazi, sono tutti cioè, spazi, spazietti. Milanesi, in prima un po' mi dà fastidio sta faccenda qua.
Ah, allora, quindi non lo chiamiamo spazio, lo chiamiamo...
E no, poi si chiama spazio per la cultura e per l'arte, che andiamo a
poter... sotto sotto.
Però il museo era anche perché è giustificato da due cose. La prima, appunto, un po' una provocazione, usiamo un termine un po' desueto, però usiamolo, no? Okay. È bello. L'altra perché comunque c'è all'interno un'archeologia industriale.
Certo.
Ci sono due macchine e arredi della vecchia storia. E questo giustificava in fondo il nome museo. Lei se entra troverà, secondo le occasioni e i giorni in cui viene, troverà delle cose diverse. Troverà mostre, troverà conferenze, però mostre direi abbiamo un calendario molto ricco in questo momento. Quindi,
adesso cosa c'è?
In questo momento c'è la mostra di un artista locale, storico, che è Annibale Follini, che è una mostra che va sino a domenica. Poi c'è qualcos'altro, mostre minori, cose minori. La mostra importante inizierà a settembre. La prima a settembre sarà di Fuwei Tola, che è un'artista contemporanea, che lavora molto su Milano. E poi da metà ottobre a fine novembre c'è questa mostra appunto nazionale, che è la mostra tra l'altro che nasce in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune, col quale abbiamo condiviso questo progetto anche di rinascita, se vogliamo, di questo spazio. Ed è la mostra nazionale, la mostra sarà...
Sì, adesso mi stanno facendo vedere un'immagine del Museo Broggi, è davvero molto bello.
Guarda, lo spazio è importante. Infatti io sto molto lavorando anche per il futuro, lavorando con... musei e fondazioni con cui io collaboro da tantissimi anni, insomma, Palazzo Magnani a Reggio Emilia, piuttosto che musei stranieri, certo, di Arbuto, insomma.
Ma tra l'altro abbiamo imparato proprio girando con la radio in varie località che sono in Lombardia soprattutto, ma siamo anche andati in altre regioni, che spesso in centri delle dimensioni come Melegnano, che è un centro importante, insomma, è comunque con una lunga storia, esistono dei progetti di questo tipo, tutti diversi naturalmente, ma in qualche maniera servono ad ampliare i confini della località moltissimo, perché la gente comincia ad andare a venire qui per 3-4 cose, comprese le cose più recenti, come in questo caso un progetto che appunto ha delle caratteristiche tutte sue, che partono appunto da un luogo e anche da un'esperienza, quella dell'atelier, che è particolare, è originale di questo posto.
Ma
no?
Sì, ma allora, l'idea di far nascere questo museo è di far nascere un museo che è del territorio, ma è aperta alla città metropolitana.
Ma certo.
Un anno fa abbiamo fatto una mostra, ho curato una mostra alla Palazzina Trombini, che è un altro luogo storico, asilo dell'Ottocento, e abbiamo fatto oltre 3.000 visitatori, venivano anche dalla Svizzera, dalla Francia. Quindi,
è al di là
del territorio, che è importante il territorio, ma è al di là, cioè è un progetto che va al di là, insomma.
Sì, sì, che è aperto evidentemente ad un pubblico che non è soltanto quello...
Deve avere una qualità artistica che permetta a uno di venire a curiosare.
È quella la differenza, per qualsiasi cosa. Cose,
infatti,
sì, è proprio così. Allora, noi ringraziamo, davvero interessante, devo dire, scoprire cosa sta succedendo a Melegnano. Abbiamo parlato del Museo Broggi, ricordiamo l'indirizzo e il sito.
Allora, il sito stiamo costruendolo.
Anche voi?
Sì, perché il museo l'abbiamo preso dal mese di marzo. Come dico,
avete i social?
Social non ancora.
Sì, mi dicono di sì. Chi sta
social?
Gentilmente...
No.
Dobbiamo iniziare, vabbè, sì. Allora dovete venire a Melegnano,
sì.
Diamo l'indirizzo.
Via Fratelli Scoll, Melegnano, ma è facile arrivarci perché ci si arriva praticamente così, quasi involontariamente. Sì. Scende sul fiume e lei arriva al museo.
No,
io sono per le mappe di una volta, le cartografie
aborigine. Guardi, una porta aperta.
Le
però,
mappe aborigine, si andava per via dei canti. No? Ecco.
Capisco, però coi tempi nostri andare per le vie dei canti per arrivare al Museo Broggi la vedo difficile per il milanese imbruttito, quindi diciamo che...
Il sito e avremo tutto quanto.
D'accordo.
Quindi a brevissimo.
Intanto ve lo diciamo, è un bellissimo progetto. Grazie davvero a Giorgio Bedoni e a tutto il suo staff, a tutto il team che sta dietro Museo Broggi. Noi adesso abbiamo la pubblicità, siamo un po' in ritardo, ma torniamo subito dopo da Melegnano in diretta con Calt.
Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go dancing, come close. Hold me, hold me, summer, summer.
Rieccoci, dopo la pubblicità, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda da Melegnano, dal bistro sociale Miscela, nel parco bellissimo del bellissimo castello di Melegnano. Ma stiamo scoprendo che Melegnano, oltre al castello, che naturalmente va visitato anche perché oggetto di recente restauro, abbiamo scoperto che ci sono un sacco di cose interessanti che succedono. L'abbiamo scoperto nella prima parte, dove vi ricordo abbiamo parlato della compagnia teatrale Vuoto Pieno e delle sue attività Vizzolo Predabissi, di Fracta Limina, che appunto organizza molte iniziative e attività e sta addirittura restaurando un grande spazio destinato a attività per ragazzi portatori di autismo. Abbiamo scoperto il neonato Museo Broggi, dove appunto si organizzano mostre davvero interessanti e originali in un vecchio spazio industriale, dove tra l'altro ci sono anche alcuni reperti di archeologia industriale a fianco dell'Ambro. Quindi interessante, lo dico per chi si fosse perso qualche pezzo, noi siamo qui anche con altre trasmissioni nel pomeriggio, quindi venite a trovarci, ci sono tante voci, tanti volti, tanti lavoratori di Radio Popolare qui a Melegnano quest'oggi. Non potevamo non parlare di una libreria indipendente di cui ci occupiamo ogni volta che possiamo, e anche a Melegnano c'è una libreria indipendente gestita da due giovani libraie, perché ce le ho qua davanti a me, e sono in realtà sembrano avere delle cose in comune anche fisicamente, insomma in qualche modo siete assortite in una maniera molto armonica, devo dire, immagino andiate d'accordo quindi, e quindi do il benvenuto alle libraie di Storie di Carta, giusto, la libreria si chiama così, Valentina e Marianna, i cognomi non li so e quindi diteli voi.
Ah, io sono Valentina Santoro.
Sì.
Buongiorno a tutti, io sono Marianna De Martino.
Perfetto, allora adesso abbiamo, perché sennò insomma Valentina e Marianna è tutto molto confidenziale, però a questo punto era importante dirlo. Quando nasce Storie di Carta?
In realtà siamo appena nate, nel
senso, e me l'hanno detto.
Esatto, abbiamo fatto l'inaugurazione il 12 di aprile.
Ah, ma proprio veramente neonate?
Sì, sì. Nuovissima.
Allora raccontateci come avete deciso di aprirla la libreria.
Noi eravamo già colleghe, lavoravamo alla Mondadori di Melegnano.
Ah.
E c'era sempre.
Quindi
questa...
in una parlate nel microfono, lo so che non è abituale, però così vi sentono a casa. Quindi eravate in una, diciamo, in un grande store di quelli che ci sono in tante città e avete deciso di fare il salto.
Sì. È stato anche un po', diciamo, un salto dovuto, perché purtroppo quella libreria ha chiuso e quindi noi ci siamo trovate appunto a doverci riorganizzare la vita, esatto, e abbiamo provato a fare altro, ma ci siamo rese conto poi
confrontandoci. I libri sono la vostra passione.
Esatto, e quindi abbiamo detto proviamoci.
Dov'è la libreria?
È in via Castellini 19.
Che è vicina al centro,
sì,
di Melegnano?
Sì, una parallela del centro, diciamo. Sì. Mm,
e che caratteristiche ha Storie di Carta? Come l'avete organizzata la vostra libreria appena inaugurata?
Innanzitutto tengo a dire che è una libreria di varia.
Sì, sì, diciamolo.
Perché molto spesso la prima cosa che si vede della libreria è la parte dei bambini ragazzi, e viene per questo scambiata per una libreria per bambini. Mm. Ma non è così, è proprio una libreria a tutti gli effetti. Certo, ha le caratteristiche tipiche di una libreria indipendente, quindi non è uguale alle catene, diciamo, quindi ovviamente...
Personalizzata.
Esatto,
come
sì.
L'avete personalizzata?
Beh, sicuramente scegliendo dei titoli che piacciono inizialmente a noi e che poi ci piace poi proporre alla nostra clientela, ma anche a livelli di colore,
esatto,
arredamento...
Fateci una fotografia della libreria.
E tutto fai da te.
Sì. Letteralmente.
Letteralmente.
E allora abbiamo scelto questo colore salvia,
sì,
che in teoria sulla carta doveva sembrare appunto questo verde molto tenue, in realtà è venuto
bello forte,
un...
bello acceso,
ma
sì,
forse non è
ma
un
ci
caso,
piace,
eh?
No,
però ci piace, ci sì, è piaciuto così, e ha questa libreria piena di scaffali in legno, mm, e piano pianino stiamo ovviamente organizzando, quindi aggiungendo tavoli, spazi dedicati alla lettura per i bambini piccoli, abbiamo messo un tavolino.
Quindi è grande?
Sì, allora è disposta su due piani, al momento il piano inferiore è il nostro magazzino, poi
lo useremo per portare avanti i progetti con le scuole.
Perché volete aprire la libreria, come molte librerie indipendenti, alle attività?
Assolutamente sì, sì. Mm. Sì.
Fate anche avete intenzione di fare anche presentazioni di libri? Avete già fatto qualcosa a parte l'inaugurazione o dovete cominciare ancora?
No, abbiamo già iniziato, abbiamo fatto alcune presentazioni, firma copie come il Mister Nessuno di Florindi.
Sì. E uno era anche a proposito del Museo Broggi, proprio lì per Marcella Maiocchi che sì, ha presentato il suo libro proprio in quella sede, noi eravamo lì proprio per vendere le sue copie, e stasera alle 6:30 da noi in libreria ci sarà la presentazione e il firmacopie del nuovo libro di Paolo Roversi, L'Enigma Kaminsky.
Sì,
sì, sì,
molto interessante.
Dalle 18:30, sì, sì.
Roversi non è di qui.
No, allora io non so bene la sua origine, però so che basa molti... praticamente tutti i suoi romanzi, i suoi gialli, Milano, Pavia, quindi
esatto,
su queste zone qua, per quello è anche
per questo
molto
chiedevo, perché
sì,
mi ricordo,
conosciuto e amato, sì, sì.
Quindi avete un occhio attento anche, diciamo, a chi racconta un po' il territorio che vi circonda.
Sì.
Ce ne sono parecchi, cioè di scrittori,
sì, abbiamo...
di autori.
Esatto.
In questa zona è abbastanza prodiga, insomma, di autori. E dunque, altre attività che intendete mettere in campo? Per esempio i laboratori che dicevate, come cosa saranno?
Eh sì, allora sicuramente da settembre in poi inizieranno un po' queste attività che adesso
quindi
stiamo solo...
bambini e poi?
Sì, bambini, quindi corsi di scrittura per adulti,
pittura.
Gruppi di lettura pensate di
anche,
farne?
Anche, sì. Sì, sì, sì. Li organizzeremo e poi ovviamente continueremo con le presentazioni. Tornando al discorso degli autori locali, ne abbiamo tantissimi, quindi non solo gli dedichiamo una parte non indifferente nella nostra libreria, ma cerchiamo anche poi di renderli attivi nel territorio, cioè
sì,
da
di
noi,
portarli
da...
proprio
esatto,
da voi, insomma,
sì,
di
sì,
farli benissimo. Allora il prossimo passo ve lo suggerisco quando magari avrete già un pochino più di età come libreria, intendo, sarebbe quello per esempio di fare una fiera del libro qui, cioè una manifestazione, come
sì,
dire, una manifestazione indipendente, insomma, dedicata alla letteratura, magari un weekend con un castello così, con degli
molto
spazi
sì,
così, insomma, se riuscite a convincere il comune e altri partner, scusate se mi faccio gli affari vostri,
no, no, ma
però insomma, avendo visto com'è fatto il centro di Melegnano, era tanto che non tornavo, insomma, lo conoscevo, ma non mi ricordavo che aveva questi spazi così interessanti. Sareste proprio, insomma, come dire, per
sì,
cui
assolutamente piacerebbe, sì,
molto,
sì, sì.
Va bene, allora io ringrazio veramente, in questo caso vi chiamo solo per nome, Valentina e Marianna, perché sono state, ripeto, penso sia un battesimo della radio per loro, quindi sono state giustamente molto appassionate della loro libreria, della loro attività, Storie di Carta, ricordiamo indirizzo e dove trovare informazioni in rete.
Allora, in via Castellini 19 e potete trovarci sui nostri social, libreria Storie di Carta, su Instagram e Facebook.
Va benissimo, grazie, buon lavoro a voi,
grazie,
davvero,
Davide.
Ci fa piacere avervi tenute quasi a battesimo, la libreria indipendente di Melegnano Storie di Carta, noi fra poco torniamo e mi raggiungerà Barbara Sorrentini per parlare anche di cinema.
T-shirt as we run away, so now we have a running.
C'è l'ultimo, ma non ultimo, spazio di Cult da Melegnano, dal bistrò sociale Miscela al parco del castello di Melegnano. Un giorno tutto questo sarà tuo, Barbara, grazie a Grazia Tralli.
Tutto mio, bella, mi piace.
Sì, tutto mio, tutto mio.
È stupendo, io sono fatto anche una passeggiatina nel parco con le panchine, bello. E con noi Grazia, insomma, ci sta appunto aiutando anche in questa giornata, ma parliamo di un progetto molto importante per Melegnano, che è il progetto cinema, perché al momento Melegnano non ha un cinema, c'è uno spazio che sarebbe adibito per poter fare due sale addirittura cinematografiche, ma non si riesce. E perché non si riesce, Grazia?
Allora, intanto grazie a Radio Popolare di aver accolto la nostra proposta di venire qui a Melegnano. Avevamo proprio bisogno di raccontarvi il nostro territorio e in particolar modo questo progetto a cui ci teniamo tantissimo. Come per chi ci ha seguito da stamattina avrà capito che Melegnano ha subito tutta una serie di modifiche il territorio di Melegnano, e in questa riorganizzazione, diciamo, dell'urbanistica di Melegnano si sono liberate una serie di luoghi dove si fa o si potrebbe fare cultura. Uno di questi, nel 2007 è venuto pronto questo luogo che è nella piazzale delle associazioni, sono due sale polifunzionali, che la cui destinazione al momento era proprio quella della sala cinematografica. Tuttavia, nel corso di questi anni, questo progetto di fatto, come tale, come polo cinematografico, non è mai stato attuato. Sono state fatte degli appalti, delle concessioni per queste sale multifunzionali, ma il cinema è stato fatto veramente rarissime volte. Ora siamo in un momento in cui queste concessioni stanno scadendo, e quindi ci sembrava importante che noi come cittadini ci facessimo sentire e quindi elaborassimo insieme un progetto per che effettivamente quelle sale possano adempiere a quella che era la funzione
quindi
originaria.
Quindi partito dal basso, questo
partito
è molto importante,
basso,
perché dove andate al cinema
basso.
Voi in genere?
Allora, in genere noi andiamo al cinema a San Donato, perlomeno io e tante altre persone che conosciamo, perché a San Donato c'è una programmazione interessante. Soprattutto negli ultimi anni la programmazione di San Donato non ha nulla da invidiare alla programmazione degli ultimi film che arrivano di Milano.
Certo.
E San Donato, praticamente un quarto d'ora si arriva a San Donato. Ci piacerebbe, siamo tanti cittadini a cui piacerebbe fare questo a Melegnano, ma non solo per non muoverci noi, ma sempre... soprattutto perché riteniamo che il cinema possa svolgere un ruolo importante nell'ambito culturale di Melegnano. Per quello che ci siamo mossi, abbiamo presentato, ecco, io sono la portavoce di questo progetto,
sì, che avete...
Sono la portavoce, sono 60 le firme attualmente, i nomi, più che attualmente, diciamo che erano 60 due mesi fa, quando noi abbiamo presentato questo progetto all'amministrazione comunale. Io devo dire che oggi queste 60 sono già diventate 80, e poi ci sono anche delle associazioni notevoli che qua a Melegnano contano anche un certo numero importante di associati. Quindi vorremmo davvero che a Melegnano il cinema, che potrebbe tra l'altro rivolgersi a più fasce della popolazione, perché un altro dato importante è che Melegnano ha tutta una serie di ordini, di scuole, di istituti di ogni ordine grado, a partire dalla materna fino al liceo, e dunque
si potrebbero organizzare,
delle giornate con loro, anche perché non te lo devo dire io, cioè, guardiamo solo cosa è successo con il film della Cortellesi, no? come si può veicolare, quale strumento potente è il cinema,
tutte le tematiche che i film possono portare all'interno delle scuole o delle istituzioni scolastiche sono importanti. Grazie, volevo capire con te però che risposte ha dato il comune.
Allora, noi siamo in attesa, in effetti a onor del vero dobbiamo dire che noi abbiamo presentato questo progetto una settimana prima di Pasqua. Il periodo di Pasqua per Melegnano è un periodo molto impegnativo, perché la festività patronale di Melegnano viene celebrata il giovedì santo. Si chiama infatti la festa del perdono, e come si diceva stamattina, come qualcuno ha raccontato, Melegnano, anzi l'ha raccontato prima di tutto il sindaco, è un polo attrattivo notevole per i paesi del circondario, e quindi la nostra amministrazione è stata molto impegnata nell'organizzazione di quella festa e poi di altri eventi che ci sono stati, e quindi stiamo attendendo una risposta nei prossimi giorni, perché mi avevano
sono ancora in clima pasquale,
ma stamattina ho avuto l'opportunità, grazie a questo luogo e alla presenza di Radio Popolare, di scambiare due chiacchiere con il sindaco, e mi ha detto che a giorni
valuteranno la proposta.
Che
del resto adesso certo è sempre un cinema, ma cosa ci vuole a rendere una sala già più o meno predisposta a renderla attiva?
ci vuole una gestione di questa sala, certo. Quindi diciamo che il progetto è ambizioso, perché si tratta
aggiungerebbe qualche posto di lavoro, anche
qualche posto di lavoro, e soprattutto riteniamo che debba essere l'ente, quindi l'istituzione, a manifestare la volontà politica anche di fare cultura attraverso il cinema, e anche magari perché non il teatro, perché la sala potrebbe essere
polifunzionale,
anche adibita, polifunzionale, e quindi per fare ciò bisognerà pensare poi ad un bando che definisca un po' quali sono gli ambiti della concessione, quali sono gli impegni su entrambe le parti, il concessionario e colui che prende la concessione.
Anche perché poi una sala cinematografica diventa anche un luogo per conferenze, convegni, cioè non è soltanto poi una sala cinematografica.
E la città ha proprio bisogno di luoghi, perché luoghi in teoria dove si potrebbe far cultura ce ne sono diversi. Vedo che piano piano si stanno recuperando, poco fa abbiamo sentito appunto l'utilizzo del Museo Brogi, quindi auspichiamo che anche quel luogo lì possa avere una sua collocazione più che dignitosa.
Ti faccio un'altra domanda, perché ho visto appunto questo spazio che è molto bello, molto interessante, c'è un'area più o meno palco, lì non avete mai utilizzato uno schermo
negli anni scorsi, ma diversi anni fa, quindi forse oltre 20 anni fa, è stato fatto un programma estivo di progettazione, quindi di cinema estivo. Ne parlavo proprio quando sono venuta a parlare col gestore di questo luogo per Radio Popolare, presentavo il nostro progetto a lui e dicevo che appunto potremmo riattivare per l'estate anche questa iniziativa.
Anche perché questo poi è veramente è una sorta di presidio culturale, perché c'è il parco vicino, il parco è frequentato, certo. E comunque sia, se fino alla sera è aperto e mantiene le luci accese, diventa tutto un polo culturale. Chiaramente ci auspichiamo che al più presto, anzi tienici informati
assolutamente
su cosa vi dirà poi il sindaco.
E io mi auguro, stamattina ne parlavo col sindaco, cercando di supportare questo progetto, perché è fondamentale per la crescita delle generazioni, crescita culturale, momenti di riflessione.
Con quale film inaugureresti?
Bella domanda. Non so rispondere.
No, però diciamo che col fatto che ci sono due sale,
potresti darci delle dritte
perché creare una retrospettiva. Magari. No, adesso al di là di questo, dicevi che ha due sale, quindi due volendo sale. Può anche essere una sala adibita alle ultime uscite, certo. Quella più grande, certo. E una tipo Cineforum.
Dei momenti della settimana in cui fare Cineforum, per esempio. Oppure dei pomeriggi per le persone anziane piuttosto che per i ragazzi. Di possibilità ce ne
sono. Sì, ma anche può diventare anche un luogo in cui invitare registi, attori, certo, attrici, certo. Insomma, chi lavora nel cinema, venire qui a parlare di cinema. Sì, un cinema può dare tanto, ma veramente
può dare tanto.
Tanto.
Abbiamo delle le esperienze vicino a noi, come dicevamo prima, con il cinema che io frequento, San Donato, insomma, ci sono dei fine settimane che su San Donato, per esempio, girano anche 5 titoli diversi, quindi anche con 2 sole sale si possono fare tante cose, cioè può essere remunerativo anche per chi decide di investire in un progetto simile.
Dai, speriamo che questo sogno diventi realtà presto e poi sì, troveremo anche il modo di collaborare come Radio Popolare, che poi ogni presidio nuovo culturale in giro, non solo a Milano naturalmente, che si apre, che si accende, per noi è sempre importante. So che stai organizzando delle visite al castello, abbiamo ancora qualche minuto, magari chiudiamo, allora, ne è partita una Bacchetta, esatto, e Braga, che erano in onda qui, sì. Cosa offre questo castello? So che ne avete già parlato tantissimo, però una visita al castello
Visita al castello, diciamo che nel giro di una mezz'ora si può fare, c'è la sala delle battaglie dove ci sono degli affreschi interessanti e poi non so, ci sono anche dei sotterranei da visitare, non so esattamente.
Ah, dei sotterranei? Sì, no, sicuramente ne hanno parlato, però io non ho sentito e mi incuriosisce molto.
È un altro giro che io, stamattina appunto, il dottor Bedoni ha presentato il suo museo, io quella mostra di cui ha parlato prima il dottor Bedoni l'ho vista ed è effettivamente molto molto bella, molto interessante e molto scenografico il luogo che si sposa bene con questa mostra in cui si parla di acqua.
Ah, certo.
E quindi l'acqua.
Grazie, un'altra domanda. Grazie a Tralli, che appunto è stata e sarà ancora un po' la nostra guida qui a Melegnano, la promotrice della nostra presenza qui insieme ad altre persone che sono anche venute a trovarci. Cos'altro suggeriresti a chi per la prima volta vuole scoprire Melegnano?
Da chi arriva fuori?
Sì, da chi non c'è mai stato, magari non necessariamente da lontano, ma...
Ma questi luoghi, il bello di vivere a Melegnano è anche il fatto di ritrovarsi, se io voglio fare una passeggiata, i dintorni, per esempio ci sono diverse cascine, diversi luoghi, in un attimo si respira aria di vacanza e di relax, cosa che appunto stando in città non è facile fare, cioè io posso uscire a piedi da casa mia.
Ci sono stati dei progetti di recupero qui intorno anche dal punto di vista naturalistico, se non sbaglio?
Sì, ci sono delle oasi, diverse oasi, di cui
per
parleremo
esempio,
oasi ornitologiche,
Abbiamo visto tanti eroni venendo qui.
E poi c'è un piccolo bosco, bosco del WWF, il Bosco delle Noci, che è nato sull'area, l'ex area Saronio, che era un'area inquinata, e ancora purtroppo, ma e si è fatto questo piccolo bosco ed è stato lasciato, diciamo, crescere in maniera wild. Ed è molto interessante, c'è un bellissimo stagno con... c'è un bellissimo stagno da visitare con uccelli
con
vari,
un ecosistema che naturalmente
e sono anche delle piccole feritoie per il bird watching.
Esatto, ci cioè sono le aree umide.
Nessuno ha ancora messo perdono alla città del perdono.
È la città del perdono, perché voi sapete che noi abbiamo
noi
la bolla papale.
Ecco.
È importante, non so, cioè,
perché la città del perdono in un minuto?
Città del perdono, perché papale. Questa è la città di Pio IV.
Ah, certo.
E quindi questa città Pio IV della bolla del perdono a Melegnano. E quindi in quest'anno del giubileo,
sì,
la nostra è una basilica e ci si può recare anche a Melegnano per quello.
Ecco. Quindi per l'indulgenza, l'indulgenza che da molti secoli viene proposta, specialmente quando si fa un nuovo papa, poi...
Tutti qua, infatti
moneta,
una chiusura papale ci voleva.
Non c'è bisogno di andare fino a Roma, potete venire a Melegnano perché appunto abbiamo la basilica con tanto di bolla papale.
Si
una
può
delle...
venire a Melegnano.
A parte gli scherzi.
La succursale del nord. No, va bene, insomma interessante anche tutta questa storia che vabbè, abbiamo un po' scoperto anche in questa giornata.
Grazie davvero a Grazia Tralli, a Barbara Sorrentini
grazie.
Con
grazie
me, a Zacca alla tecnica. Adesso la linea torna a Via Olearo per le notizie delle 12:30, però vi ricordo che saremo in onda ovviamente con Considera l'Armadillo e poi altre trasmissioni nel corso del pomeriggio sempre dal Bistrò sociale Miscela, che si trova proprio nel parco del castello, come vi abbiamo detto fin dall'inizio. Intanto un ringraziamento anche a molti di noi che sono qui per tutto il giorno. La sedia che avete sentito spostare l'ha spostata Milka Revaggi, ma credo
che
per fare
indaffaratissimo
per fare un
oggi,
abbonamento
esatto.
Per fare un abbonamento,
quindi fai rumore, fai
grazie,
rumore.
Grazie all'ascoltatrice che si sta abbonando e a Cloda Bergonzi che come sempre cura le nostre uscite per farla con noi. Da Melegnano per il momento è tutto, ma fra poco ritorniamo in onda da qui a risentirci da Calto. Un saluto da Ira Rubini.
Crime, by her crime, by her crime.